Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, i versetti da 13 a 16. È un brano lungo, che sarebbe da leggere tutto insieme, ma lo dividiamo in alcune parti perché è molto ricco di spunti e di messaggi, da 13 a 16. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù, giunto. Detto così sembra che sia lui da solo, ma capiamo subito che ci sono i suoi discepoli. Giunto nella regione di Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo, una città che è a nord, all'estremo nord della Palestina, al confine col Libano, sotto alle pendici del monte Ermon. Come mai Gesù è andato da quelle parti? Ritorna al nord da dove era appena rientrato, ricordate, dalle regioni di Tiro e Sidone, adesso torna al nord. Quindi cerca luoghi solitari di poter stare solo con i discepoli, dove non è conosciuto, oppure per predicare anche là, ma questo non è detto. Giunge nella regione di Cesarea di Filippo. C'era una cittadina, ma questo Filippo, uno dei quattro figli a cui per i quali Erode ha diviso il regno e un quarto l'ha dato a questo Filippo, regnava come tetrarca proprio su al nord della Galilea. E lì c'era una cittadina alle pendici, alla base del monte Ermon, e lui ha cercato di ingrandirla, ricostruirla, riedificarla, e le ha cambiato nome e le ha dato il nome di Cesarea, a onore di Cesare. Gli imperatori di Roma si chiamavano tutti Cesare. Allora Cesarea, come a dire, è una città che fa onore all'imperatore di Roma. Era un modo per, come si può dire, adulare l'imperatore di Roma, mettergli il suo nome. E naturalmente, siccome di Cesarea ce n'erano tante, ce n'era già un'altra che era il porto lì sulla costa, sempre verso la Galilea, poi ce n'era un'altra nell'attuale Turchia, Cesarea, che oggi si chiama ancora Kayseri, in Cappadocia, e probabilmente qualche altra in giro, perché dappertutto volevano tener buono l'imperatore. E allora, per distinguerla da queste altre città, ha aggiunto il suo nome, Cesarea di Filippo. Questo Filippo è quello la cui moglie è stata presa o rubata dall'altro Erode, suo fratello, fratellastro. una città ricostruita che ha cambiato nome. Vicino a questa città ci sono le sorgenti del Giordano. Quando voi andate in pellegrinaggio in Terra Santa, può darsi che vi portino anche a vedere le sorgenti del Giordano, che sono belle, caratteristiche. Così potete fare anche una camminata lungo il Giordano, almeno i primi chilometri del percorso del Giordano, fin dove fa una bella grande cascata. Vicino alle sorgenti, o meglio, addirittura sopra la sorgente, proprio sulla roccia, la sorgente è alla base di una grande roccia. E su questa roccia avevano incastonato dentro, sfruttando qualche grotta, un tempio di una divinità pagana. Quindi qui ci sono le sorgenti del Giordano e un tempio pagano nello stesso luogo. Gesù va da quelle parti, non è detto che è andato a vedere la sorgente del Giordano, però parlando di Cesarea di Filippo, questo viene in mente, quindi può essere che Gesù abbia portato lì i suoi discepoli per o istruirli, certamente, perché qui fa le sue domande, e le domande sono il modo per istruire, come forse vi ho già detto. Le sorgenti del Giordano ricordano questo fiume Giordano, ricorda la fede del popolo, che quando ha finito di percorrere il deserto con Mosè e ha avuto il nuovo capo Giosuè, ha dovuto subito attraversare il Giordano con un atto di fede. Un atto di fede grande, perché il fiume era in piena. Come si fa a passare? Come fa un popolo a attraversarlo? E allora ecco l'ordine del Signore a Giosuè: metti i sacerdoti che portano l'arca davanti e entrino loro per primi nel fiume. Come si fa a entrare nel fiume? Con l'arca sulle spalle, con le stanghe dell'arca sulle spalle. Ma è successo che appena i sacerdoti hanno messo i piedi nell'acqua, il fiume si è diviso e così tutto il popolo ha potuto passare sull'asciutto come all'inizio il passaggio del Mar Rosso. Quindi anche la guida di Giosuè comincia con un atto di fede così grande come l'inizio della guida nel deserto da parte di Mosè. Quindi questo fiume è una continua memoria per il popolo di un atto di fede, e che quando c'è fede Dio ubbidisce, fa quello che serve per il bene del popolo, per la sua salvezza. Ma poi questo fiume è memoria anche di Elia, anche lui lo ha passato percuotendo le acque col mantello. Non so se ve lo ricordate. Lui insieme con Eliseo. E dopo che Elia è stato portato su dal carro di fuoco verso il cielo, Eliseo è tornato indietro e ha fatto la stessa cosa. Ha percosso le acque col mantello di Elia e le acque si sono divise perché lui potesse passare. Quindi questo fiume è la memoria, o è anche più che memoria, insomma, il luogo che ha visto la fede del popolo la fede dei profeti, che hanno inciso molto nella storia del popolo, di tutto il popolo. Il Giordano è il luogo, anche il fiume nel quale Giovanni battezzava, nel quale Gesù si è fatto battezzare da Giovanni e nel quale anche Gesù battezzava, come è detto dagli evangelisti. Quindi un fiume particolarmente caro per tutti gli ebrei, quindi anche per i discepoli di Gesù. E lì arrivano le sue sorgenti. Ma le sorgenti sono del Giordano, è come dire le sorgenti della nostra fede, ma proprio lì c'è questo tempio pagano dedicato al dio Pan. I romani lo ritenevano, questa divinità, questo idolo, lo ritenevano il dio dei boschi, ma Pan in greco vuol dire tutto. Quindi qui siamo ai confini tra Israele e i popoli pagani. Tra i popoli pagani i più, come si può dire, vicini sono quelli orientali. Quindi c'è l'influsso dell'India, dove ogni religiosità, ogni religiosa religione è fondata nel panteismo, cioè tutto è Dio. Ora, adorare il Dio Pan, fare i sacrifici al Dio Pan, recarsi in quel luogo, cosa vuol dire? Avere come sorgente della propria vita spirituale quest'idea che tutto è Dio. Quindi, anch'io sono Dio. E questo cosa significa? Che tutti i miei pensieri sono divini, che tutte le mie azioni sono buone, sante, bellissime, non c'è più il male. Se i miei pensieri sono tutti divini, non esiste più la tentazione. I pensieri che mi passano per la mente sono tutti giusti. Io insisto un po' a dirvelo questo perché è la mentalità che ci circonda adesso, che viene ancora dall'India. Vedete quanti guru sono arrivati e sono seguiti purtroppo dai cosiddetti cristiani e diffondono questa mentalità. Tutto è, io sono Dio, tutto è Dio. Per questo voi trovate persone che se gli salta in mente buttati giù dalla finestra lo fanno, perché i pensieri sono buoni, quelli che arrivano. Non si fermano più a distinguere la tentazione dall'ispirazione. Non pensano più, la gente, può esserci qualche pensiero che viene da Dio, e allora lo seguo. Qualche pensiero che viene dal nemico, allora non lo seguo. Ma se tutto è Dio, non c'è più il nemico. Quindi i miei pensieri e tutto quello che io faccio, non ho bisogno di chiedere perdono a nessuno. Perché tutto quello che io ho fatto e che faccio è bene, ha una storia buona, servirà al bene. È una fiducia in se stessi estrema. Non esiste più il peccato. Quindi non serve un salvatore. A cosa serve se non c'è il peccato? La mentalità, molta mentalità di oggi, è impregnata, impastata con queste idee. Quindi Gesù ha fatto una cosa non solo buona per allora, ma buona anche per buona, saggia, sapiente, anche per oggi, anche per noi, recarsi là, dove c'è la sorgente della vera fede e lì vicino la sorgente delle idee o pensieri che portano alle perversioni più grandi. È lo spartiacque. Quindi lì a Cesarea di Filippo c'è questo luogo, diciamo, che fa da spartiacque tra la fede vera e tutto quello che si oppone alla fede. Lui stesso, Gesù, era stato definito all'inizio, quando era bambino, da Simeone, segno di contraddizione o segno contraddetto. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, perché di fronte a lui si vede da che parte stai, se stai dalla parte di Dio o se stai dalla parte dell'idolatria, del nemico di Dio. Di fronte a lui è Gesù, lo spartiacque, lo sarà sul Calvario in modo visibile i due ladroni. Uno è suo, lo ama, l'altro lo bestemmia. Così è il mondo. C'è chi lo accoglie e chi lo rifiuta. E così il mondo è diviso in due. Proprio come qui. Il mondo è diviso in due. C'è la sorgente della fede e proprio lì sopra, nella roccia, la sorgente o il luogo del nemico di Dio. Questa divinità pagana, questo idolo che vuole tutto, perché si chiama tutto, vuole tutto dall'uomo, anche Gesù vuole tutto. Perché se non gli dai tutto, sei metà di qua e metà di là. Allora se vuoi salvezza, se vuoi santità, se vuoi vita eterna, devi star tutto con Gesù. Lo dirà, o forse l'ho già detto, adesso non mi ricordo in che capitolo si trova, non è degno di me chi ama un altro più di me. Quindi è Gesù il vero spartiacque. In questo luogo, chissà, Gesù probabilmente ha fatto apposta ad andare lì in questo luogo con i discepoli per insegnare loro, per far vedere come nel mondo non c'è solo la loro fede, la fede in Dio Padre, ma c'è anche un altro modo di vivere, il modo dei pagani, del paganesimo, dell'idolatria. E allora proprio qui lui li vuole istruire, li istruisce con le domande che servono anche da, come si può dire, esame o verifica. Perché Gesù i suoi discepoli li prepara per mandarli in tutto il mondo. Quindi devono sapere cosa trovano nel mondo. Nel mondo troveranno chi segue queste idolatrie. Allora ecco la prima verifica. La gente. Chi dice che sia il figlio dell'uomo? La gente. Le persone da cui essi andranno per predicare il Vangelo, per predicare conversione. Come vive? Cosa crede? cosa dice, in che rapporto stanno con il figlio dell'uomo, quindi con lui. Lo sanno i discepoli? Sanno in che mondo vivono? In che mondo verranno mandati? È la prima cosa che facciamo anche noi quando dovessimo programmare un'azione di pastorale o di predicazione, dove sei mandato, che cultura c'è in quel luogo, così sai come metterti, quali punti sottolineare maggiormente, eccetera. Chi dice che sia il figlio dell'uomo? Questa domanda potrebbe essere intesa in due modi. Chi dice che sia il figlio dell'uomo, che è nominato nelle scritture come figlio dell'uomo, nel libro di Daniele? O potrebbe essere chi dice che sono io? Ma qui probabilmente volutamente Gesù non dice chi dice la gente chi dice che sono io, che è il figlio dell'uomo. E allora la risposta la sanno tutti i discepoli. Rispondono, non dice il tale, il tal'altro, tutti o sono d'accordo, o uno dice una cosa, uno non dice un'altra. Qualcuno dice che sei Giovanni Battista. No, che sei. Che è Giovanni Battista il figlio dell'uomo. Quando la Bibbia parla del figlio dell'uomo, adesso qualcuno pensa a Giovanni Battista, anche se è stato ucciso. Qualcun altro dice è Elia. Era Elia il figlio dell'uomo. Qualcun altro dice Geremia, il profeta che ha sofferto molto, o qualche altro profeta, il figlio dell'uomo. Il secondo modo di intendere la domanda potrebbe essere la gente, come mi vedono me. I discepoli sapevano che lui si era chiamato ancora figlio dell'uomo. E allora le risposte sono, cioè le stesse risposte possono essere risposte anche a questo secondo modo di intendere la domanda. Erode, Antipa, credeva che Gesù, di cui aveva sentito parlare, fosse Giovanni Battista risorto dai morti. Altri pensavano che Gesù fosse quell'Elia che deve venire. Qualche altro pensava, Gesù chi è? È Geremia risorto. È uno degli altri profeti che è venuto di nuovo su questa terra. Comunque, in tutte queste risposte, è uno che viene dal regno dei morti. Quindi, è uno che noi conosciamo già. Giovanni Battista l'avevano conosciuto. Se Gesù, figlio dell'uomo, è Giovanni Battista, sappiamo quello che Giovanni Battista diceva e faceva. Se è Elia, sappiamo cosa ha fatto Elia, c'è nelle scritture. Geremia, sappiamo cosa ha detto. Un altro profeta, sappiamo tutto. Quindi, è come dire, sei uno che non ha niente di nuovo. Non ha niente di nuovo da dirci, non ha niente di nuovo da fare. Sappiamo già tutto di te. È quello che vale anche per oggi. Voi parlate, io so, magari hanno sentito solo 3 incontri di catechesi 50 anni fa, sanno chi è Gesù, perché sono stati a scuola e gli hanno parlato qualcosina di lui, sappiamo già tutto di lui, non ha niente di nuovo, quindi mi devo arrangiare senza di lui. Per questo noi teniamo invece belle e rivelatrici le parole che ci sono sia da parte degli Apostoli, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, o Apocalisse 21, io faccio nuove tutte le cose. Quindi, di fronte a me non sapete niente, perché io faccio nuove tutte le cose. Voi non mi conoscete ancora, perché io faccio nuove tutte le cose. Gesù va avanti con la sua istruzione, quindi fa un'altra domanda, che serve anche come verifica, come esame. Ma voi, con quel ma, capiscono che Gesù si aspetta qualcos'altro da loro, che non ripetano le stesse cose che dice la gente. Ma voi, chi dite che io sia? Qui non dice che sia il figlio dell'uomo, ma chi io sia. Quindi, con maggior chiarezza, adesso i discepoli sanno che è lui il figlio dell'uomo. Chi dite voi che io sia? Questo cosa serve a Gesù? Serve sapere che tipo di rapporto hanno con lui. Se dicessero tu sei il maestro, hanno un rapporto limitato, hai qualcosa da insegnarci e basta. Cose che noi non sappiamo, tu ce le insegni. Chi dite che io sia? Cosa potrebbero rispondere i discepoli? Adesso voi non badate alla risposta di Pietro, datela voi la vostra risposta, perché nel Vangelo è riportata questa domanda, questo episodio, perché serva a noi. Tu, chi dici che è Gesù? E allora tu a cosa pensi? I discepoli cosa hanno pensato? Abbiamo visto tante cose nuove da te, tanti prodigi. Abbiamo ricevuto tanti insegnamenti da te, che non li ha dati, e prodigi che non hanno fatto vedere né Giovanni Battista, né Elia, né Geremia, nemmeno i profeti. Tu poi hai parlato a noi di Dio, non come di Dio, ma come di un papà. Tu ci hai rivelato cose nuove di Dio, semplici, belle, ma nuove, che i profeti non avevano, forse qualcuna accennata sì, ma rivelata così chiaramente, anche col tuo modo di pregare e col tuo modo di vivere, ci hai fatto vedere di Dio cose mai sentite. Per esempio, quando lui ha pregato coi 7 pani in mano, ha benedetto il Padre, lo ha ringraziato con in mano quei 7 pani. Quel momento per i discepoli è stato un momento rivelatore. Hanno capito chi è Dio. È un papà che vuole che gli uomini non siano affamati. E poi hanno visto nelle proprie mani i pani che continuavano a esserci man mano che li distribuivano, continuavano ad arrivare nelle loro mani pezzi di pane. Chi dite che io sia? Non si azzardano a rispondere. Soltanto Pietro, Simone. Lui, che ormai aveva già tante altre volte fatto brutta figura con le sue domande e le sue risposte a Gesù, si azzarda a dare la sua. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Due espressioni messe una dopo l'altra, con decisione. Tu sei il Cristo. Cosa vuol dire? Il Messia, colui che deve venire, che è stato promesso. Il Cristo è parola greca. In ebraico era Messia. In greco Cristo vuol dire unto, con l'olio. Chi è che si ungeva con l'olio? Quelli che venivano consacrati. Tu sei il consacrato. Venivano consacrati i re con l'olio sul capo, ricordate Davide? Venivano consacrati i sacerdoti, ricordate Aronne, con l'olio sul capo che scende sulla veste. E venivano consacrati i profeti. E Gesù era stato consacrato non con l'olio, ma con un'unzione spirituale, quando è sceso su di lui lo Spirito Santo e lo hanno visto come colomba. Tu sei il Cristo. E chi è il consacrato? È uno che rappresenta il popolo di fronte a Dio. Il sacerdote veniva consacrato perché possa offrire a Dio i doni del popolo. Il re perché veniva consacrato? Per essere rappresentante di Dio e della volontà di Dio per il popolo. E il profeta? Per poter dare la parola di Dio al popolo. Quindi il consacrato è un mediatore, un tramite, uno che sta in mezzo tra Dio e il popolo, tra il popolo e Dio. Tu sei il Cristo, quindi un unico. Il Figlio del Dio vivente. Dire tu sei il Cristo è come dire anche tu sei un uomo, ma quell'uomo vero che può stare davanti a Dio e può stare in piedi davanti a Lui. Il Figlio del Dio vivente, Figlio di Dio, è uno che ha il Figlio è uno che ha la stessa natura di suo padre, che porta in sé tutto e che è destinato ad avere in eredità tutto di suo padre. Quindi figlio di Dio vuol dire sei Dio. Non al posto di Dio, ma sei Dio come Lui. Figlio del Dio vivente, cioè del Dio vero, perché gli altri dei hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno mani e non palpano, hanno piedi non camminano, hanno orecchie non sentono. Tu sei il figlio del Dio vivente, quindi dell'unico Dio, del Dio vero. Vivente, non morto come gli idoli. Figlio del Dio vivente, come dire, sei qui come l'Emmanuele, il Dio con noi. Colui che possiamo vedere. Vivi tra noi con la pienezza della misericordia divina, con la pienezza del suo amore fedele. Sapete che l'amore di Dio è detto con due parole, uno che esprime più la misericordia, l'amore materno, e l'altra che esprime di più la fedeltà, quindi la decisione di amare. Figlio del Dio vivente, porti in mezzo a noi la presenza del Dio vivente, che noi non lo vediamo, ma lo vediamo attraverso di te, perché sei suo figlio. Sentiremo al pomeriggio la risposta di Gesù, se questi discepoli sono stati promossi o no, se la verifica è andata bene o no, la sapremo a pomeriggio. Intanto ci fermiamo anche noi con queste parole di Simone Pietro e con queste domande che Gesù ha fatto a tutti i discepoli, non soltanto a lui. Sia lodato Gesù Cristo.